facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati, sarà possibile sì, incontrarli in aereo, avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio. Perché l'America, così come Roma, gli fa paura. È il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna.
Buongiorno, buongiorno dai microfoni di Radio Onda Rossa, in diretta in questo 4 febbraio 2021. Sono le 8:04. E per chiamarci al telefono 06 49 17 50. Se invece volete scriverci, ondarossa@ondarossa.info. Rassegna stampa che come sempre apre a quest'ora le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa. Rassegna stampa stamattina un po' complicata forse. Vediamo che cosa mi dice il compagno dall'altra parte del tavolo, a cui passo la parola per cominciare la lettura delle prime pagine.
Oggi la rassegna stampa insegue la felicità che sprizza da tutti i pori da parte delle borse, in primo luogo perché per esempio il Sole 24 Ore dice: in carica a Draghi la borsa vola, anche Milano Finanza alla stessa apertura, e poi c'è tutta la soddisfazione della maggior parte dei quotidiani. Quindi in questo peana di felicità e di contentezza da parte dei padroni che brindano la borsa sale, da parte dei giornaloni tutti, è difficile insomma mettersi insieme a loro dalla parte della ragione, e quindi ci metteremo dalla parte del torto come al solito. Per cui noi, Draghi non è nostro amico, Draghi è destra o di sinistra? Qualcuno si è posto in questi giorni questa domanda, e la risposta è semplice, sta nei titoli dei giornali di oggi: se la borsa vola, se si brinda, se i padroni brindano, insomma non lo so se è di destra o di sinistra, sicuramente sta con i padroni, sta con il capitale, sta con la grande finanza.
A questo proposito, scusa se ti interrompo, già prima intervista del presidente della Confindustria che poi andremo a vedere.
Certo, e quindi affrontiamo la titolazione di oggi, appunto 4 febbraio, che saluta questo incarico a Draghi. Il governo ancora lo deve fare, però siamo all'incarico, e il Corriere della Sera, insomma, che un certo aplomb cerca di mantenerlo, dice: le mosse di Draghi, serve unità. Quindi è un po' meno sbilanciato degli altri nei titoli, poi nella sostanza sono contenti anche loro. Appello ai partiti, oggi le consultazioni, sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle nel caos, centrodestra diviso, vola la borsa, giù lo spread. Perché capite, c'è pure questo, lo spread. Se torniamo indietro di 4-5 anni al governo Monti, che fu chiamato perché appunto c'era un atto, chi dice una speculazione contro l'Italia, chi altre cose, comunque lo spread stava oltre 100 punti. 500? Non mi ricordo.
No, l'ho sentito ieri sera in uno 500 di questi, punti. Stava oltre 500. Il differenziale, spieghiamolo a chi non magari non lo sa, tra i bond tedeschi e i nostri.
Insomma, lì ci ricordiamo tutti insomma quali provvedimenti di lacrime e di sangue sono stati reali, la Fornero, insomma tutta quella roba là. Non a caso anche quello era un governo cosiddetto tecnico. Allora se era così semplice, potevate chiamarlo 6 anni fa Draghi, che solo il fatto che essere stato ricevuto al Quirinale faceva abbassare lo spread di 100-400 punti, insomma. Va bene, a parte gli scherzi, vediamo ancora gli altri titoli, la prima pagina del Corriere della Sera. Gian Antonio Stella fa il fondo e dice: nuovo governo senza paletti, e anche Beppe Severgnini scrive sollievo, fiducia e i soliti timori. Quindi insomma i giornalisti sono le firme più note, sono fondamentalmente contenti perché in questo momento si sentono molto compresi delle responsabilità nazionali del paese. Insomma, la retorica di questi giorni l'abbiamo sentita a tutti e tutte, quindi non ci dilunghiamo e faremo qualche commento ovviamente su queste comunque grandi, se per non dire grandissime, aspettative che si ripongono su Draghi e anche dall'Europa, perché anche dall'Europa i primi commenti, dal resto del mondo, qualcuno ha detto che Draghi è uno degli uomini più potenti al mondo, e ne prendiamo atto, non siamo in grado di fare questo tipo di graduatorie e quindi sembrerebbe che insomma, stando a questi commenti che vengono dal padronato, dalla grande borghesia, dalla finanza, dal giornalismo, dall'elite intellettuali anche, e sono tutti contenti, quindi non c'è posto per noi, anche volendo, diciamolo, no? Non c'è proprio posto in un consesso del genere, per cui vedremo concretamente che cosa farà questo signore, magari ricordando pure qualche perla del suo passato, perché no? Antonio Polito scrive che c'è stata una svolta e i populisti si sono persi. Emilio Carelli ha fatto il canarino come quegli uccellini che i minatori portavano con sé in galleria, e quando smettevano di cantare voleva dire che l'aria si stava facendo irrespirabile ed era ora di scappare. L'addio dell'ex anchorman al Movimento 5 Stelle è stato il segnale che il populismo di governo stava finendo, anch'esso di asfissia peraltro. E poi sia gli anticorpi monoclonali, c'è il via libera per curare il Covid, di questo se ne eravamo combinazione proprio occupati sabato scorso nella ennesima chiacchierata con Ernesto Burgio, e abbiamo parlato anche di questo, e proprio oggi c'è su questa notizia un po' su tutti i giornali che gli anticorpi mono, l'AIFA ha approvato, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, questi anticorpi monoclonali, e vedremo che negli articoli si ripetono quasi esattamente le cose che insomma ci raccontava proprio Ernesto.
Sì, li ha approvati definendone il protocollo ovviamente, no? Poi andremo a vedere.
Sì, con tutte
le indicazioni,
i pregi e i difetti di questo medicamento, chiamiamolo così. Infine Zaki, un atto di coraggio, nessuno si preoccupa di un ragazzo egiziano da un anno rinchiuso in un carcere del Cairo senza colpe, eppure la sorte di Pak Zaki riguarda tutti noi, servirebbe un atto di coraggio. È Carlo Verdelli che scrive, modestissimamente, no? Insomma, abbiamo cercato di ricordarcene e comunque è senz'altro una situazione che andrebbe affrontata, ma insomma se i precedenti sono stati quelli di Regeni.
Chi è che aveva espresso ieri, leggevo, disappunto su questa questione o su un'altra, facciamo il paragone, poi ne parleremo, tra la Cagnara che si sta alzando su una, vabbè, non la riuscirò mai a dire, la premier birmana che è stata posta agli arresti e su cui si è molto parlato per la persecuzione contro la minoranza islamica nel suo paese, oppure quello che sta succedendo in Russia, dove pensate la polizia picchia e arresta i manifestanti, invece in America gli porgono dei fiori, ma veramente
sparano, non li picchiano, gli sparano direttamente,
veramente,
soprattutto se
no,
sono
perché
neri.
Poi dice difendi i russi, ci mancherebbe altro, a me la polizia mi infastidisce dovunque sia e qualsiasi potere rappresenti, però insomma queste cose vanno sicuramente sottolineate, perché insomma io siamo pure stanchi di queste belle statuine, anime pure, appunto, che si stracciano vesti e capelli perché in Russia non c'è la democrazia, in Birmania pure, e poi quello che succede a questo ragazzo, esprimono magari disappunto. E la stampa titola Draghi c'è. Meno male che Silvio c'è, la maggioranza è un rebus, l'ex presidente della BCE accetta l'incarico con riserva, via le consultazioni, caos a destra, la Lega tratta, Meloni pensa all'astensione. I 5 Stelle si spaccano, Grillo non lo votiamo, il PD restiamo uniti. No, era uno slogan questo, restiamo uniti, ma non mi viene in mente, che direi dopo l'ultima uscita di Renzi è meglio non dirle queste cose, anche se si rivolge ovviamente all'ex maggioranza. Il nodo da sciogliere, governo tecnico o politico. Marco Zatterin cita in un noiosissimo e smielato articolo la Lectio Magistralis alla Cattolica di Milano nell'ottobre 2019. Conoscenza, coraggio, umiltà sono le prime parole appunto pronunciate, che praticamente riassume, no, le ultime, scusate, di Draghi, che pronuncia in questa prolusione: euro e debito buono, ecco la Dragonomics.
È proprio un linguaggio da gesuiti, come
no, vabbè, penso che si adeguano, sì, il suo sì sicuramente, ma adesso la vita dei santi si arricchirà di un nuovo volume. Poi invece Ilario Lombardo scrive: l'amarezza di Conte, non faccio il ministro, e qui è stato un'ora a colloquio con Mario Draghi, e qui insomma il Toto Ministri, Toto Conte, Toto chi vi pare, ovviamente riempie le pagine dei giornali e le ore di televisione, ma sembra che Conte abbia dichiarato che ormai è innamorato della politica, e quindi molto probabilmente non entrerà nel governo, perché insomma sarebbe veramente una retrocessione, però magari qualche incarico, si parla addirittura della presidenza della NATO, io l'ho letto due volte per capire se era vero. Poi ancora invece Federico Geremicca che parla dei sovranisti, il dilemma, c'è un bicchiere là, guarda, mi pare l'avevo messo, il dilemma sovranista è il sì al signore d'Europa, quindi adesso voglio raccogliere tutti gli appellativi, e ovviamente il signore d'Europa è Draghi, è l'incarnazione del peggio possibile, questo non è un pensiero di Geremicca, un fantasma piombato all'improvviso nel bel mezzo della festa, è l'uomo dell'odiata Europa delle banche, un principe dell'establishment. Infatti i 5 Stelle, Grillo, che insomma non è sovranista, quantomeno non esattamente come Salvini, ha detto non lo votiamo, lui è dell'establishment, quello dei poteri forti. Poi ancora l'apertura di Salvini, esecutivo a tempo, e qui infatti esecutivo a tempo, un'altra parte di un articolo credo sul Messaggero si dice questo sarà pure Super Mario, ma entro aprile deve risolvere il recovery plan, tutte le cose diciamo in ballo, e fra l'altro si diceva non è che presentano il recovery plan e finisce l'anno, poi ci saranno mesi di trattative con l'Europa, di limature, quindi insomma è molto difficile che questo governo se la cavi in tre mesi. Poi ovviamente l'intervista di cui parlavo a Carlo Bonomi esulta, ora via i sussidi e quota 100, ora poi andando a leggere l'intervista è più sfumato, ma poi questo è il senso. Poi riporta, oltre alla foto, la stampa di Mario Draghi che parla al Quirinale, il suo primo discorso, le emergenze che affliggono il paese, cioè gli hanno dato il titolo, Draghi non ci ha messo un titolo, ha detto buonasera e ha cominciato.
Era un discorso?
No, era proprio una comunicazione molto, diciamo, pregna, si può dire, di senso, di significato, si capiva, per me non è casuale che ha messo la pandemia all'inizio, eccetera, eccetera, però insomma, breve. E poi abbiamo, telefono azzurro, adolescenti a casa e boom di tentati suicidi, non si parla ovviamente d'altro a parte questo, del maestro Muti sulla prima pagina, e poi c'è Mattia Feltri che onestamente non ho avuto tempo di leggere, ma non è che ci perdiamo molto probabilmente.
Fatto Quotidiano, Conte 5 Stelle, i primi no a Draghi. L'incontro con l'ex, il premier uscente non sarà ministro, il Colle, se fallisce Mario, altro nome, poi il voto. Vedremo di che cosa si tratta questo scenario che disegna il Fatto Quotidiano. Tutti volta a cabana della crisi, ma Quirinale e PD dicevano un Conte tero le elezioni, quindi il Fatto rifà diciamo la storia di questi ultimi giorni e ovviamente fa il controcanto diciamo così alle dichiarazioni apodittiche del Quirinale e di altri partiti, giallo-rosa e destre spaccati, il PD va in pressing sul Movimento 5 Stelle, Salvini detta già le condizioni. Poi come sempre il Fatto Quotidiano, la prima pagina è pienissima di titoli, quindi elencarli tutti è lungo. I commissariamenti da Ciampi a Dini a Monti, quando arrivano i tecnici, e qui è una giusta rimembranza dei precedenti governi tecnici, quando sono arrivati, perché, in che circostanze, e anche qualche accenno a quello che hanno fatto. Verdini è fuori con una pratica a tempo di record, meno male che insomma il Fatto sottolinea questa schifezza, non perché hanno messo fuori Verdini, lo riprendiamo, ma perché tengono dentro tutti gli altri, perché Verdini l'hanno messo fuori per il Covid, perché c'ha l'età, c'ha la salute compromessa, quando stava in Parlamento era un grillo, insomma ce lo ricordiamo tutti, saltava e zompettava, sbeffeggiava tutti quanti, grande furbo eccetera eccetera, ma si ammalano improvvisamente, gli viene la mestizia carceraria a questi personaggi e quindi c'è sempre qualcuno pronto a tirarli fuori per i disgraziati e disgraziate viceversa, senza agganci e senza cose, o ci sono le proteste altre cose, e poi le denunce e così via per loro, per i familiari, però restano dentro e il vaccino, ammesso che arrivi, campa cavallo per loro. Tangenti in Italia, tangenti in Nigeria, Eni, due nuove prove olandesi contro De Scalzi, superpotenze web, il Covid ingrassa, Amazon e Bezos è sotto antitrust, e poi il fondo di Marco Travaglio, incontri al buio, che fa lunghissimo come sempre Marco Travaglio, forse se magari potrebbe scrivere due articoli diversi, ma uno così lungo è veramente difficile leggerlo, non lo so perché, ci vuole veramente tanta pazienza, e poi insomma sono ridondanti, cose che a volte interessanti però decisamente ridondanti. Padellaro poi scrivono all'interno su questa situazione, Padellaro, Spinelli, Fini, Monaco, Spadaro, quindi tantissimi articoli, vedremo di selezionarne insomma alcuni argomenti.
Allora, siamo al Messaggero, il quale, bontà sua, mette anche altre cose in prima pagina, oltre a il disgelo fra Fonseca e Geco, insomma, così, tanto per alleggerire un po'. Governo Draghi, la Lega apre, l'ex presidente BCE al lavoro per formare una maggioranza che unisca PD e centrodestra, Meloni si sfila, non ci sto, qui ognuno dà la sua interpretazione, poi ieri se seguivi le dirette uscivi veramente fuori di testa perché una cosa contraddiceva l'altra. Movimento 5 Stelle diviso, sì solo a un esecutivo politico, ma ci saranno molti tecnici. Beh, i tecnici, la Morgese in realtà che è data come diciamo abbastanza probabile conferma al Ministero degli Interni, è una tecnica. Paese al bivio, l'ultima risorsa per non restare emarginati, ed è Romano Prodi che, non soddisfatto dei guai che ha combinato per l'Italia oltre a quello di fondare l'Ulivo, e non perde l'occasione per dire la sua, ma non è che ci sia niente così di sconvolgente né in un senso né in un altro. Foto di Draghi che va incontro al presidente Mattarella in questo famoso salone delle feste del Quirinale. Poi altri servizi, un nuovo recovery e la priorità lavoro, l'agenda futura, un paginone, insomma una pagina dove sono messi in maniera abbastanza fruibile poi tutti i possibili punti di intervento di questo costruendo governo. Le reazioni dei mercati, il sollievo dell'Europa, borse su, spread giù, e poi ecco qui cominciano le dolenti note, il premier e sua moglie, la first lady normale fra virgolette, lei ne sa più di me, qui una chiosa ci vorrebbe, perché ovviamente già ieri insomma sui giornali online si parlava di questa donna che non mi ricordo come si chiama, già è diventata first lady. Io mi ricordo anche la moglie di Leone che veniva chiamata donna Vittoria, o la moglie di Almirante, donna Assunta, titolo che non esiste in Italia, siccome non gli possono dare un titolo nobiliare. E allora questa signora che è sempre rimasta giustamente, io non avevo mai visto nemmeno una sua foto, e adesso tutti si scatenano, figuriamoci le riviste cosiddette femminili, quello che faranno. Se abbiamo per quel poco capito il personaggio, è molto difficile che concederà interviste. E poi una cosa che è uscita fuori è che sono stati sorpresi tempo fa a comprare in un negozio della Nannina, quindi in periferia, cibo per il loro cane o gatto eccetera. Ecco, pensate un po'. Fra l'altro
era un cane.
Draghi possiede mezza Umbria, ho letto, cioè, molte proprietà.
Non esageriamo,
no, comunque, l'Umbria è piccola, ha molte proprietà immobiliari, oltre che una casa molto grande a Città della Pieve. Oh, poi ancora invece si parla anche d'altro. La CIA rivela onde radio ostili, l'arma segreta dei 007 russi. Non ho fatto in tempo a leggere, un'occhiata gliela darò perché insomma mi ha colpito. Passiamo alla questione virus, allarme varianti invisibili ai tamponi. Che cosa vuol dire? Vuol dire faccio un tampone, c'è la variante, il tampone è finalizzato a quel tipo di virus, non lo vede, tu sei negativo e vai allegramente a infettare mezzo mondo.
Bisogna aggiornare anche i tamponi.
Perché uno pensa che i tamponi, qualcuno addirittura ha detto ma il tampone rileva se tu c'hai, l'ho letto da una cosa che ci hanno mandato sulla posta della radio, mi pare, il tampone rileva se tu hai un virus, e siamo freschi allora. Riunione d'urgenza al Ministero per i contagi, nuovi virus non rilevati dai test rapidi. Ah, quindi non parliamo dei test molecolari, beh, questo mi conforta. A gennaio cresce l'inflazione più 0,2%, con le mascherine, il gel e i monopattini, effetto Covid anche nel paniere dell'Istat. E poi ancora, suicida a 17 anni, umiliato dal professore. Questo è successo a Roma, ma non dicono quale scuola è. Lo prende in giro per gran parte dell'anno scolastico di fronte agli altri studenti. Non regge il 17enne. E questo lo dicono i suoi amici, e alla fine si toglie la vita. Ma è accaduto nel 2019, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti.
Grazie, due anni dopo
il bullismo, evidentemente, insomma, noi che veniamo da un altro tipo di scuola di parecchi anni fa, non lo facevano all'epoca pochissimo i compagni di classe, ma i professori, e come se lo facevano il bullismo. Tanto nessuno gli diceva niente. E poi ancora invece parliamo di Roma ancora, perché sono 150 anni della capitale d'Italia e c'è Poteri per Roma, la spinta del Colle. C'è una lettera, un messaggio che Mattarella ha inviato alla sindaca Virginia Raggi, in cui scrive: Roma può dare tanto allo sviluppo del paese, con questa consapevolezza la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema. Insomma, qualche soldo in più a Roma che rispetto ad altri paesi, in effetti, da tutti i punti di vista riceve molto meno delle altre capitali.
Il Manifesto titola: la tela del drago. L'ex presidente della BCE accetta con riserva l'incarico di formare il governo, la sua prima mossa fuori dalla prassi, è un lungo incontro con Conte, ma non ha ancora una maggioranza. Salvini pensa all'astensione, i 5 Stelle vogliono un esecutivo politico, PD e Leu sono per salvare l'alleanza. Questo è l'occhiello del Manifesto, che in qualche modo viene poi ripreso dal fondo di Norma Rangeri, e se i partiti non difendono la politica, che per certi versi fa anche un bilancio di questa mini legislatura,
e mini governo, soprattutto dei più che mini legislatura, del PD, Movimento 5 Stelle e LeU, e quindi fa, dà anche dei voti, delle, fa una sorta di pagella e così via, con una non si salva nessuno se non LeU, secondo Norma Rangeri, in questa situazione. E su Draghi ovviamente giudizio sospeso, qualche perplessità, ma insomma il problema è questo, anche per i giornalisti più se non più liberi e neanche più spregiudicati, però un po' più scansonati, diciamo così, no? È difficile per tutti attaccare una figura di questo tipo con tutto i precedenti che si porta dietro. Il problema è sempre il solito: i precedenti che si porta dietro sono propagandati come cose eccezionali, fatte per il bene, e qui la retorica subentra a qualsiasi altro tipo di considerazione, per il bene del paese, per il bene dell'Europa, per il bene dell'umanità, che sono tutte categorie ingannevoli, perché dentro poi c'è una stratificazione, una differenziazione, una selezione di tutti i tipi, culturale, economica, proprio di diritti, di qualsiasi altra cosa, per cui non vuol dire assolutamente niente. Quello che è certo è che ha sempre tutelato, anche come carriera professionale, ha sempre tutelato interessi del capitale, questo è fuori discussione. Dopodiché appunto per il momento ci si ferma qui, insomma, noi non abbiamo perplessità, abbiamo più che altro timori, non perplessità, sicuramente timori di questo incarico. Al via gli over 80, ma con Pfizer e Moderna, altro titolo del manifesto, parla del piano vaccini, poi Andrea Capocci si occupa degli anticorpi monoclonali, quindi anche qui l'articolo come quello del Corriere, alla fine l'AIFA costretta a dire sì a questo medicamento e questo trattamento, e poi tutti gli altri titoli che sono: Massimo Villone dice la strada migliore per rendere Renzi irrilevante qual è quella di appoggiare Draghi, di non lasciare solo Draghi, insomma, se questi sono i ragionamenti, che arriva alle ultime tre righe questa considerazione, dopo una premessa lunghissima di riserve enormi, innumerevoli e così via, però dice alla fine se vogliamo rendere rilevante Renzi bisogna sostenere Draghi. E vabbè, allora, insomma, perché poi uno comincia a dire io non la vedo così, perché non ci sembra, insomma, che lo scopo della nostra vita sia quello di fare un dispetto a Renzi, insomma, non voglio dire no, ci sono altri problemi magari. Il Machiavelli di Rignano con il vogliamo tutto dei padroni, Paolo Favilli, anche qui insomma grande spazio a Renzi, secondo me eccessivo. Allora se vogliamo renderlo irrilevante, come dice Villone, cominciamo a non parlarne,
ma insomma, perché loro non c'hanno il dente avvelenato, che si tenevano questo governo molto felicemente.
Sì, perché c'è queste illusioni sempre che c'è un governo di sinistra, di centrosinistra e così via, insomma, mai un'analisi di classe su queste cose. Una non analisi, basta tifoseria, in gioco la democrazia. Chi lo dice è Daniele Vigari, regista. E subito dialogo, non sarà come Monti, i sindacati, quindi subito anche da Landini, CGL, una grande apertura a Draghi, quindi si aspettano delle cose buone da Draghi, no? E anche qua, insomma, che dobbiamo dire? Fermatevi, pensateci, insomma, siate cauti, vedremo che cosa gli andranno a chiedere a Draghi soprattutto, e che cosa gli risponderà Draghi. E l'Europa manda viceversa all'unanimità, lo dicevamo prima, segnali, giudizi positivi, il banchiere è l'uomo giusto, e poi le proposte, la moneta, il debito, il reddito e il fisco, è Roberto Ciccarelli che scrive. E poi dall'estero due notizie: la repressione non ferma la protesta degli studenti, siamo in Turchia in questo caso, e nel Myanmar ora la Ledi rischia 2 anni di carcere. Cina e Russia bloccano la condanna dell'ONU del golpe dei militari in Myanmar, dove adesso si complica la posizione di Aung San Suu Kyi. Perché si complica? Perché la legge birmana vieta chi è sposato a stranieri di avere incarichi pubblici. Ieri i militari l'hanno incriminata per la presunta importazione illegale di ricci trasmittenti. Ora a lei sono stati, oltre a lei sono stati incriminati altri esponenti della Lega Nazionale per la Democrazia.
Allora, dopo la lettura della prima pagina del manifesto, per la cui durata c'è tempo da andare al bar, fare colazione, eccetera, passiamo alle altre prime pagine. Allora, Libero titola: fare il premier non è come stare alla BCE, Draghi strada in salita. Movimento 5 Stelle non più costruttore, Grillo ordina di boicottare il nuovo governo. Poi un botta e risposta tra Paolo Becchi e Vittorio Feltri. Il primo dice: diamo fiducia a Super Mario, idee chiare, e Feltri risponde: senza numeri anche lui andrà a casa. Poi la Casalino, che è uno degli argomenti preferiti da questo, definiamolo, giornale, che si trova senza lavoro, non il giornale Libero ma Casalino, la solitudine del numero zero. Poi una notiziola: 3 poliziotti assolti dopo 18 anni accusati di sequestro di persona, non era vero. Non so quale novità possa esserci in questa notizia, visto che sono regolarmente assolti i poliziotti implicati in vicende varie, compresi gli omicidi. Il giornale: sostegno a Draghi, il giornale ovviamente sponsorizza Forza Italia, coraggio centrodestra, l'alleanza alle consultazioni tra sì, no e astensione, appello a non sprecare l'occasione di dare un governo serio all'Italia. E Alessandro Sallusti firma un editoriale che si intitola La linea Super Mario è quella dei liberali. La verità: le condizioni per stare con Draghi, bisognerebbe votare, per ora ce lo impediscono. E poi la pagliacciata è finita, si torna alla realtà, di Marcello Veneziani questo articolo. Ancora vediamo il Tempo: finisce l'era degli incapaci, la sfida di Draghi, l'ex presidente della BCE prova a sbarazzarsi di quelli che hanno affossato l'Italia. Quindi i giornali di destra sono equamente divisi fra Draghi sì, Draghi no. Salvini pragmatico, vedo, Meloni scettica. E poi ancora vediamo qualche altro titolo. Dunque, Domani che titola: il fantasma di Conte minaccia il tentativo di Mattarella e Draghi, l'ex premier vede il potenziale successore, se si schierasse con i 5 Stelle contrari al cambio di esecutivo il PD rischierebbe di trovarsi solo con le destre. L'editoriale del direttore Stefano Feltri: a Palazzo Chigi come alla BCE si governa con la politica. E poi ancora L'Avvenire con un titolo ispirato: Draghi cerca le stelle, ma le stelle sono con la S maiuscola, e quindi si parla dei 5 Stelle. Decisivo per far nascere il nuovo governo l'appoggio dei 5 Stelle, ma il movimento si spacca ed è incerto. Scontato il sì PD, centrodestra combattuto fra l'ok di Forza Italia, l'astensione di Fratelli d'Italia e le condizioni della Lega. E il fondo si intitola Il momento del coraggio. Io passerei a un intervallo musicale per poi andare ovviamente ad approfondire questi articoli che parlano appunto della crisi di governo. Thank you.
sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere e passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Così nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Da lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
We're loving you, love you, love you.
diamo allora al microfono e ovviamente partiamo dai commenti sull'incarico dato a Draghi dal Presidente della Repubblica Mattarella. Comincia tu che devo guardare una cosa.
Che a te ti viene da
ridere. A me mi viene da ridere.
Ho capito. Allora, partono le consultazioni di Draghi, parlerò con rispetto al Parlamento. Si sottolinea questa frase del suo brevissimo intervento dopo l'incontro con Mattarella e lo riprende in qualche modo Marzio Breda, che è accreditato come essere il più anziano esperto, diciamo pure, dei quirinalisti. C'è una categoria di giornalisti, ci sono i quirinalisti e i vaticanisti, che sono quelli che, se secondo una regola, una tradizione diciamo meglio, sanno interpretare i linguaggi oscuri del Papa e del Presidente della Repubblica, ma è difficile, mentre per i vaticanisti non è solo i discorsi del Papa, le parole che usano i papi durante le loro omelie, ma è l'insieme proprio di che cos'è il Vaticano, perché comunque è uno Stato, quindi un vaticanista è, insomma, ha una specializzazione, diciamo così, un po' più ampia. Il quirinalista è difficile capire di che cosa, cioè il Quirinale è il Presidente della Repubblica e basta, non è che poi intorno c'è chissà cosa, dice Marzio Breda. E per il programma i ministri te la devi vedere tu in libertà, prenditi il tempo che ti serve, ma accetta un consiglio: trova la maniera di far capire che il tuo governo non prescinde dalla politica. Fai comprendere che non vai a commissariare il Parlamento. Questo dice Sergio Mattarella a Mario Draghi quando sta lasciando lo studio del Capo dello Stato per presentarsi, insomma, ai giornalisti, eccetera. È un'indicazione utile e a segnare una differenza con altri esecutivi tecnici o istituzionali del passato, anche recente, che furono spesso percepiti come troppo estranei alla sfera parlamentare. L'ex presidente della Banca Centrale Europea accoglie la raccomandazione e la trasferisce a suo modo nel breve discorso davanti alle telecamere. Con grande rispetto mi rivolgerò al Parlamento, espressione della sovranità popolare. Sono fiducioso, eccetera, eccetera. E Marzio Breda mette in risalto queste poche parole di Draghi per ricavarne questo viatico che Mattarella avrebbe dato a Draghi per appunto essere accolto meglio di esperienze precedenti dal Parlamento, e quindi il messaggio in estrema sintesi è che questo dovrebbe essere non un governo solo tecnico, ma un governo tecnico-politico, quindi con la presenza anche di personalità che vengono quindi dai partiti, gruppi rappresentati in Parlamento. Questo poi si intende per governo politico, parliamoci, insomma, la politica, quella con la P maiuscola, entra per altri versi, in questo caso non si fa riferimento a quello. Un governo politico qui si intende che ci saranno anche ministri che vengono da alcuni partiti, da alcune forze politiche rappresentate in Parlamento, e quindi qui poi si aprono le solite toto ministri e così via, per cui secondo il Corriere da Cartabia alla Morgese nomi nuovi e conferme, ma rebus sui numeri. Speranza, Bocci e Franceschini potrebbero restare, quindi il ministro della sanità, quello per le riforme con i rapporti con le regioni, mi sembra, e Franceschini alla cultura. Si sarà particolarmente simpatico Franceschini al Corriere della Sera, perché insomma o della cultura si ha veramente, del Ministero della Cultura si ha una idea che dice vabbè, ci può anche restare, tanto chi se ne frega della cultura, e quindi non è una, oppure c'è una grande stima del Corriere verso Franceschini che dice che potrebbe rimanere al suo posto. E dopodiché i no pesanti viceversa stanno dentro i 5 Stelle, e quindi il Movimento 5 Stelle non è per niente convinto di questa, di questo incarico a Draghi, però c'è discussione e così via. E però una brevissima intervista al sottosegretario Di Piazza, Stanislao Di Piazza, 63 anni, senatore del Movimento 5 Stelle, sottosegretario uscente al lavoro, cosa dice? Alla domanda dice: ma allora non, il Movimento 5 Stelle non è orientato a sostenere Draghi? Dice: c'è molta discussione, il no del Movimento a Draghi è un no a un governo tecnico, se si tratta invece di un governo politico si aprono margini. Da qui ecco il collegamento, no, con tutto il discorso che faceva Marzio Breda, se qui il viatico di Mattarella dice: guarda, stai accorto, fai delle aperture in modo che ti accettano meglio, diciamo, sempre ragionando a tavolino e sempre nella logica di queste architetture parlamentari, istituzionali e così via, tutto tornerebbe, ma poi insomma sappiamo che non è così semplice. E
sì, c'è, allora, sulla Stampa, pagina 2 e 3, c'è il Toto Fiducia, che è da perderci la testa, ovvero scenario 1, Movimento 5 Stelle e Lega sì, e scenario 2, il primo sì, il secondo no, e così via, fino a un governo di minoranza dove sia Movimento 5 Stelle che Lega si astengono. Ma vediamo un po' il Toto Ministri, si parla di un modello Ciampi, che fu proprio Ciampi che lanciò Mario Draghi sulla scena pubblica nel 91 proponendolo a Guido Carli come direttore generale del Tesoro. Il modello che il premier incaricato potrebbe scegliere è proprio il governo presieduto per un anno tra il 93 e il 94 dall'ex governatore della Banca d'Italia, che poi divenne, come ricordiamo, dopo la presidenza del Consiglio, Presidente della Repubblica. E anche Draghi, insomma, da diverso tempo si, qualcuno lo indica come possibile nuovo Presidente della Repubblica. La soluzione preferita dai partiti e valutata dall'ex Presidente della BCE è una replica dello schema del governo Ciampi, basato su una squadra mista di tecnici e politici di alto profilo. E qui ci sono, c'è la galleria, conferme e volti nuovi per l'esecutivo del presidente. Si parla di Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, per il Ministero della Giustizia, Carlo Cottarelli, ci vorrebbe l'urlo famoso di Frankenstein Junior, il commissario dello spending review può entrare nel governo con un ministero economico, Tito Boeri, ex presidente dell'INPS al lavoro, confermata la Morgese agli interni, Enrico Giovannini, già presidente dell'Istat ma non si sa con che ruolo, Roberto Speranza confermato come anche Gualtieri, il primo alla salute, il secondo all'economia, e poi l'attuale ministro della difesa in forza PD, Lorenzo Guerini, che potrebbe appunto entrare a far parte del governo Draghi. Ugo Magri firma un'analisi, un articolo: Mattarella non mette fretta e lascia margini di manovra, governo del presidente non significa che Sergio Mattarella vorrà tenere al guinzaglio una personalità del calibro di Mario Draghi o fargli sentire il fiato sul collo. Tutto al contrario, gli lascerà generosi margini di manovra a partire dal primo giro di colloqui con i partiti. Basteranno 2 giorni per sciogliere la riserva e se invece ne occorressero 3 non sarebbe comunque il colle a imporre scadenze. L'importante è che Draghi possa confrontarsi a fondo con i vari gruppi spiegando le sue intenzioni, vagliando le loro richieste. Vabbè. E poi, se insisteranno per imbarcare dei ministri politici da affiancare ai tecnici, Mattarella si rimetterà alla valutazione dell'incaricato con spirito laico. Non è da lui che verranno gli ostacoli. E poi ancora continua ovviamente l'articolo: Draghi saprà trovare coi 5 Stelle le parole giuste senza che bisogno che Mattarella gli insegni come cavarsela. E infine le aspettative sulle elezioni. Chiaro che per sbrigare la pratica Unione Europea non basteranno poche settimane, basta un'occhiata al calendario. Il piano italiano per il Recovery Fund andrà presentato entro il 30 aprile, dopodiché ci vorranno 3 mesi di tira e molla con la Commissione di Bruxelles e con l'Ecofin. Per respingere le obiezioni dei soliti nordici servirà un governo nel pieno delle funzioni, in grado di interagire con autorevolezza. Insomma, se qualcuno a destra si illude che una volta messo in pista Draghi sia possibile levargli l'appoggio a fine aprile per votare allegramente entro giugno, quel qualcuno forse fa male i conti. Poi non so se vuoi intervenire tu, poi si parla ovviamente dei tormenti di Grillo, del terremoto Conte, dei 5 Stelle, perché qualcuno faceva dei paragoni tra la situazione dei partiti all'indomani del governo Monti, ovvero la grande ascesa del Movimento 5 Stelle, parliamo ovviamente in termini elettorali, il ridimensionamento del PD, e quindi diciamo appoggiare il governo Draghi significa anche poi esporsi a situazioni di questo genere. Di Battista guida la rivolta, non possiamo cedere ora, i fedelissimi, doveroso il no a Draghi, opporci nel DNA del movimento. E a parte le esternazioni di Danilo Toninelli su quanto si sono ammazzati di lavoro in questi 2 anni, facilmente insomma risibili, però poi è vero che molte danno per abbastanza probabile una scissione all'interno dei 5 Stelle. Gianni Cuperlo, ex presidente del PD: senza coalizione ampia è meglio votare a giugno, quindi sembra contrario diciamo a una fiducia che si basi anche su parecchia astensione. Pressing del PD su 5 Stelle e Leo: non lasciateci soli o non reggiamo. Senza gli alleati Dem valutano un sostegno a tempo fino a giugno e si riparla di congresso. Interviene anche Marcello Sorgi: la strada tortuosa di Draghi, sto sempre leggendo dalla Stampa. E il TEP dunque: Draghi ha annunciato un ampio giro di consultazioni sapendo che il tempo gioca a suo favore. E l'effetto della decisione di Mattarella martedì sera è stato simile a una bomba, polverizzata la coalizione giallorossa che reggeva Conte, con i 5 Stelle decisi a passare all'opposizione. L'unico modo di tenere unito il movimento e il PD schierato con l'ex presidente della BCE, pur con qualche fibrillazione alla fine improvvisa della strategia di coalizione con i grillini a cui Zingaretti aveva lavorato negli ultimi 2 anni, diviso il centrodestra che alla fine potrebbe astenersi, con Meloni che si oppone, Berlusconi tentato e Salvini che si barcamena con occhi e orecchi attenti agli elettori del nord. C'era anche qualcuno che diceva non solo agli elettori del nord ma anche agli industriali del nord, poi vedremo l'intervista al presidente della Confindustria Bonomi, ai quali ovviamente in questa situazione Draghi sta bene, perché sanno perfettamente che comunque non andrà certamente contro di loro. È interessante anche, lo vedremo, il passo sulla riforma fiscale nell'intervista di Bonomi. Concludiamo, c'è un aspetto che potrebbe aiutare Draghi nel suo difficile percorso, al di là delle posizioni espresse dai leader dei diversi partiti. I parlamentari che non vogliono andare al voto hanno capito benissimo che l'incaricato ha una forza personale in grado di traghettarli fino alla conclusione della legislatura, rimettendo a posto i rapporti con l'Europa, affrontando la pandemia, risolvendo subito i problemi più urgenti e mettendo a disposizione del Parlamento e del Paese la sua grande esperienza internazionale. Malgrado ciò non si può escludere nulla, neppure che, malgrado un suo impegno, alla fine Draghi non riesca nel suo tentativo. Così alla fine Sorgi dice, può dire tranquillamente, io l'avevo detto, perché lascia aperti tutti gli scenari.
In qualche modo è anche quello che tratta il Fatto Quotidiano nelle molte pagine che dedica a questo incarico, alla crisi ovviamente eccetera, e dice innanzitutto: incarico a Draghi, se fallisce c'è un altro nome, poi il voto. E questo lo scenario, e l'altro nome sarebbe un incarico a, che ne so, Lamorgese, mi sembra si fa un nome di questo tipo per gestire un governo fino a giugno, e quindi il voto a giugno. E poi ora le consultazioni per far partire però il governo, dice il Fatto Quotidiano, senza Movimento 5 Stelle non parte questo governo. In qualche modo, dalle indiscrezioni, che qui gli articoli sono, che sono presenti, sono tutte indiscrezioni, come spesso accade, poi c'è qualche intervista, ma insomma, allora, una delle indiscrezioni attribuita a Draghi è proprio quella di aver detto, ma insomma non ci crediamo, che se non c'è anche l'apporto del Movimento 5 Stelle, lui sarebbe quasi per dire no a rifiutare l'incarico, perché qui, per quanto insomma Draghi sia persona accorta per tanti aspetti, perché ha gestito la BCE, ha gestito la Banca d'Italia, è stato insomma esponente della finanza internazionale in tante situazioni, vuole essere sicuro dei numeri. Allora, i numeri più grandi nell'attuale Parlamento ce l'ha il Movimento 5 Stelle. Quindi che poi ci siano l'apporto di piccoli raggruppamenti o meno, giustamente da questo punto di vista conta poco. Lui dice: se io ho l'apporto del PD ce l'ho, se ho pure quello dei 5 Stelle, se ho quello di Berlusconi ce l'ho, se ho pure quello dei 5 Stelle sto tranquillo, poi il resto, ci sia o non ci sia, è secondario. Che è un ragionamento molto utilitaristico, che però insomma ha il suo peso, e per cui il Fatto Quotidiano insiste molto, no, su questo aspetto, e poi entra dentro, diciamo così, la situazione del Movimento 5 Stelle, e dice: i 5 Stelle sono di nuovo al bivio e c'è chi spera ancora nel Conte Ter, perché qualcuno ha detto che formalmente le dimissioni di Conte ancora non sono state accettate dal Presidente della Repubblica. Quindi questo incarico, se fallisce, potrebbe, qualcuno, insomma, è un'ipotesi, riesumare un Conte Ter, ma insomma sono tutte alchimie che servono a riempire poi le pagine dei quotidiani. E poi sul PD cosa scrive Vandamarra, pagina 5 del Fatto Quotidiano? In pratica scrive che il Partito Democratico sta facendo pressing sia sul Movimento 5 Stelle ma anche su Conte. Perché? Non perché Conte accetti un incarico da ministro e così via, che se si sono parlati Conte e Draghi a lungo, magari si sono decisamente chiariti su questo aspetto, quanto perché Conte in ogni caso è la star, la pedina più importante che ha da giocare il Movimento 5 Stelle, perché comunque è stata una loro proposta, una loro candidatura fin dall'inizio, quindi è data la sua acquisita popolarità in questi due anni, e Conte può influire a sua volta sul Movimento 5 Stelle, quindi il PD farebbe pressione su Conte affinché Conte poi convinca anche il Movimento 5 Stelle. Queste sono tutti retroscena che vengono. E poi il Fatto Quotidiano tratta abbondantemente l'incoerenza, diciamo così, delle forze politiche, anche di Mattarella e perfino Travaglio nel fondo di oggi, insomma, qualche punzecchiata a Mattarella la dà, perché dice ci ha avuto, dice Travaglio, ha gestito la crisi come tutta la sua presidenza da arbitro imparziale, l'opposto di Napolitano, ma con due eccezioni, segno di una fragilità che nelle emergenze lo porta a perdere la bussola e a compiere decisioni avventate al limite della temerarietà. Accadde nel maggio 2018, quando, visto il nome dell'innocuo professor Savona nella lista dei ministri del Conte 1, mandò a casa la maggioranza giallo-verde che univa i due vincitori delle elezioni e incaricò tal Cottarelli, mai citato da alcuno nelle consultazioni. È riaccaduto l'altra sera, quando ha convocato Draghi senza che nessun partito gliel'avesse chiesto. Quindi, E quindi c'è questa incoerenza di comportamento, soprattutto quella del PD, perché il PD fino a tre giorni fa diceva o c'è Conte oppure si va a votare, e quindi mette in evidenza questi aspetti. E poi interessante queste due pagine praticamente dedicate agli esempi del passato, e cioè Dini, Ciampi e Mario Monti, tre disastri per chi se li ricorda, insomma, no? Noi qualcosa ci ricordiamo, perché la riforma Dini, la riforma delle pensioni, fu la prima botta che per i lavoratori e lavoratrici. Draghi, Ciampi non ne parliamo, perché Ciampi è quello del famoso accordo su, c'era lui al comando, no? Quando di ritorno dall'estate, dalle ferie, gli operai trovarono questo accordo sul costo del lavoro che fece veramente arrabbiare tutti, li fece arrabbiare tutti e tutti quanti. Ci furono le proteste famose con le botte in piazza, le manifestazioni sindacali, i bulloni, le monetine, i bulloni tirati al segretario della CGIL dell'epoca, insomma, cose che, e c'era Ciampi al comando della situazione, quindi perché poi bisognava entrare nell'euro, no? Quindi furono quegli anni lì. E come dimenticarli, insomma, anche quello. E poi Monti molto più recente, siamo al 2011-2012 con la Fornero, di nuovo botte ai lavoratori, ai lavoratrici, quindi mondo del lavoro sempre più bastonato, per cui se i precedenti sono questi, giustamente, insomma, il Fatto Quotidiano li mette in evidenza e dice proprio, un rigo, diciamo un colonnino, come si usa a dire in termini giornalistici, salari e pensioni. Allora, Carlo Azeglio Ciampi, il primo dei tre premier tecnici nel luglio 93, sigla un accordo sindacale con le parti sociali per eliminare il residuo sistema di scala mobile che permetteva ai salari di essere sempre agganciati all'inflazione, dando vita alla grande gelata salariale di cui ancora oggi scontiamo gli effetti. La stabilizzazione economica è fatta a spese del lavoro dipendente. Lamberto Dini, da buon tecnico, si avventa sul terreno sociale realizzando quella riforma delle pensioni che Berlusconi non era riuscito a fare. Nel 96 è entrato in vigore per il calcolo un sistema di tipo contributivo, ossia fondato sul totale dei contributi versati dal lavoratore nel corso, insomma, è quello che dicevo prima, è scritto in forma più compiuta. E poi Mario Monti, la riforma più famigerata del suo governo è quella Fornero sulle pensioni, con il caso degli esodati e un allungamento mai visto dell'età pensionabile. Insomma, questi i precedenti. E direi che per
sì, soltanto
per il fatto ci siamo.
Allora, pagina 4 del Messaggero, la vita e le opere di Mario Draghi. Per me niente proteste nel 68, non avevo genitori cui ribellarmi. Questo ce lo fa calare molto, insomma, che vuol dire mo il 68, la ribellione contro i genitori, è la lettura proprio stupida.
Ma chi è che
è il Draghi che lo dice, poi ovviamente.
Ma non era, scusi, io ho letto che era orfano.
Appunto, dice non avevo genitori su cui ribellarmi, e quindi gli orfani non si ribellavano nel 68. E poi tutta la sua vita, la foto con la moglie al supermercato, pensate, va al supermercato. E poi ancora qualche altra spigolatura, il Movimento 5 Stelle al bivio, Conte tratta con Draghi, e quindi diciamo i tormenti del giovane Conte. E invece adesso passerei all'intervista a Bonomi, tanto qui lo scenario cambia continuamente, che si trova a pagina 11 della Stampa. Allora, Draghi è un patrimonio del paese, dice Bonomi, ora superare reddito e quota 100. Allora, lui è presidente della Confindustria. Ho sempre considerato Mario Draghi un patrimonio del nostro paese, quindi sosterrete il governo e la politica. Noi abbiamo sempre chiesto un metodo di lavoro, abbiamo sperato di poterci confrontare con persone serie, autorevoli, competenti. Il nostro giudizio sul governo Conte era negativo, anche se avevo riconosciuto ad esempio il ruolo positivo della struttura tecnica e della competenza del Ministero dell'Economia. E poi ancora parla del MEF, che ovviamente difende a spada tratta. E ancora, cosa chiederà Confindustria al nuovo Presidente del Consiglio? Non miliardi ma confronto. Proporrete l'abolizione di reddito di cittadinanza e di quota 100? Abbiamo sempre pensato fosse necessario combattere la povertà, meno male i padroni hanno questo occhio di riguardo, invece combattono i poveri, come dice qualche cappello, che appare non contro i poveri ma contro la povertà. Ma è sotto gli occhi di tutti che il reddito di cittadinanza come strumento per favorire la ricerca di un lavoro ha fallito. Se non serve il reddito di cittadinanza, e chiede giustamente Paolo Griseri, come si crea lavoro? Abbiamo bisogno di una riforma radicale degli ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro efficaci, non solo imperniate sui centri pubblici dell'impiego. Dice, che vorrà dire? Sono due riforme che vanno insieme.
Vogliono liberalizzare.
Certo, ma questo ancora di più, e dare ancora più incentivi a chi assume. A luglio abbiamo presentato una nostra proposta al governo, ma non se n'è mai fatto nulla. Anche i sindacati chiedono una riforma sugli ammortizzatori sociali. Non potreste trovare un punto d'incontro? Credo che il nuovo governo potrebbe convocarci per una trattativa a tre, e di parti sociali Draghi ha parlato nel suo brevissimo discorso. Dobbiamo cambiare la filosofia. Cambiamo pure la matematica, già che ci siamo. È difficile immaginare di mantenere il lavoro dove era e come era in un mondo che cambia, e contemporaneamente tutelare le persone formandole perché abbiano la capacità di modificare la loro professionalità, ma per ottenere il risultato bisogna modificare vecchie norme come quella che impedisce la formazione a chi si trova in cassa integrazione. Anche quota 100 a vostro parere va rivista. Abbiamo sempre avvertito che quota 100 avrebbe creato problemi di sostenibilità del debito pubblico e aggravato l'ingiustizia verso i più giovani. Sono commossa, allora si preoccupa della povertà, non dei poveri, ma anche dei giovani poveri. E l'idea che pensionando in anticipo più anziani si creassero nuovi posti di lavoro non è fattibile, e questo è un mistero che nella mia grande ignoranza dell'economia non riesco a capire. Perché le aziende non hanno sostituito i pensionati? Le imprese, in particolare il settore manifatturiero, hanno fatto la loro parte? Non mi sembra una risposta. Il rimbalzo del PIL nel terzo trimestre 2020 è dovuto proprio ai risultati dell'industria manifatturiera, che ha continuato imperterrita a lavorare dovunque, fra l'altro, perché lì lo smart working lo vedevo molto complicato. Cosa succederà quando finirà il blocco dei licenziamenti? All'inizio della pandemia eravamo in emergenza ed era naturale adottare un intervento emergenziale come il blocco, che peraltro non è stato adottato in nessun altro paese occidentale. E nonostante il blocco dall'inizio della pandemia abbiamo comunque perso oltre 600.000 posti di lavoro, perché poi ovviamente se un'impresa chiude lì c'è poco da fare, no? Nessuno vuole fare macelleria sociale, questo ci conforta molto. Dobbiamo invece graduare l'uscita dal blocco prolungando la cassa Covid per le aziende in gravi difficoltà, ma togliendo i vincoli alle altre. Quindi chi vuole licenziare lo faccia, unendo nuovi ammortizzatori e nuove politiche, entrambi volti all'occupabilità.
L'occupabilità
è una probabilità. Esatto. Poi ancora, dobbiamo riformare pubblica amministrazione, giustizia e lavoro, non se ne può più. Tra i problemi strutturali del sistema economico italiano c'è l'evasione fiscale. Solo l'1% dei redditi supera ufficialmente i 100.000 euro l'anno. Troppi furbi? L'Agenzia delle Entrate stima la maggiore evasione su IVA e IRPEF, non su IRES e IRAP delle imprese, e indica i settori e le parti d'Italia su cui intervenire. Non è l'industria manifatturiera che evade le tasse, anzi, il lavoro sopporta gran parte del carico fiscale. E qui c'è una mescolanza, no? Perché è chiaro, sappiamo che a livello di 80% del gettito fiscale proviene dal lavoro dipendente e dai pensionati. Qui sta facendo proprio appositamente confusione. La riforma fiscale utile è una revisione generale delle disparità di prelievo da reddito da lavoro o da capitale. Noi siamo favorevoli anche a rivedere deduzioni e detrazioni oggi esistenti, ma a patto che le risorse recuperate vadano a investimenti produttivi e non a maggior spesa corrente. Sono altre le categorie produttive che evadono. Io ricordo non una, ma più di una, di una conversazione con Maurizio Donato in cui lui proprio, anche io avevo il dente avvelenato contro il lavoro autonomo, i liberi professionisti che evadono, e lo vediamo perché quando trattiamo con loro lo vediamo che evadono, e lui insisteva che invece la gran mole dell'evasione fiscale è proprio quella delle grandi imprese. Mi piacerebbe risentirlo su questo, perché qui ognuno dice quello che gli pare, ma se poi non fornisci i numeri, e Maurizio Donato ce l'aveva forniti, non è quindi capire se sono più brave le imprese o sono peggiori le altre categorie che lui non nomina, perché comunque poi alla fine ammazza sono tutti una razza, però appunto di determinare attraverso cifre precise qual è la realtà rispetto a questo punto. Poi si mette a dire che però sì, va bene l'evasione fiscale, però rivediamo le detrazioni, però i soldi devono andare non devono andare nella spesa corrente ma investiti eccetera, non lo decidi tu, comunque i soldi vanno dove c'è bisogno, credo, insomma. Poi se noi avessimo il ritorno di tutta l'evasione fiscale non ci avremmo nemmeno bisogno di una finanziaria ogni tre mesi.
Dal Manifesto, i sindacati incassano subito il dialogo sociale, non sarà come Monti, ne sono convinti per quella frase detta appunto da Draghi nel brevissimo discorso, quindi confronto con le parti sociali. Da CGIL CISL UIL, l'apertura di credito per il premier incaricato, serve la proroga del blocco dei licenziamenti citata da Mattarella. Poi ovviamente anche altri argomenti. Mario Draghi ha tutte le qualità umane e professionali, la grande autorevolezza internazionale per guidare un esecutivo di altro profilo, sostiene la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, che Dio ce ne guardi da questa, c'è stata insomma la CIL è ancora sotto formalmente, cioè sostanzialmente formalmente non si sa, ci sono stati ammanchi, ripartizione dei soldi tra le alte cariche del sindacato spaventosi, insomma vennero fuori queste cose e poi insabbiate, non se ne parla più, ma ogni cosa che viene da quei vertici là è veramente da prendere male. E quindi Furlan piena fiducia su più Guardinga la UIL, restiamo in attesa nel rispetto del principio dell'autonomia dalla politica, che questa delicata fase istituzionale faccia il suo corso e giunga, va bene, dichiarazione standard, diciamo così. Però sì, quello che si registra è l'apertura. E a conclusione, poi passiamo a altri argomenti perché anche basta con Draghi, e una citazione quasi divertente, comica, intervista a Luigi Zanda, senatore del PD, lo ricordiamo anche ex prefetto nella sua carriera politica amministrativa, e lo intervista Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera e dice lei per primo nel PD aveva previsto che si potesse arrivare a una soluzione come quella di Draghi, e la sua l'incipit è fantastico perché dice: sono convinto che la politica sia una scienza esatta. E che gli vuoi dire a uno così? Ma quel poveretto là che ha scritto tanti anni della vita per la critica dell'economia politica, che insomma diceva che cioè, non è una scienza esatta per niente, insomma, no? E così via, e lui invece versa, cioè, fa proprio queste dichiarazioni e dice: quindi ho visto che Renzi aveva staccato la spina, che i responsabili non si trovavano, ho capito che nonostante tutto l'impegno del PD sarebbe stato necessario trovare un'altra strada, l'alternativa erano le elezioni, ma Sergio Mattarella ha spiegato bene perché non si possono fare, e quindi viva viva Draghi. Dopodiché altra cosa che dice è che per quanto riguarda il PD e se c'è qualcosa da rimproverarsi, lui risponde così: capisco che il PD possa non piacere perché non cerca di imporre mai i suoi interessi con clamore, non pratica la violenza politica. E beh, detto da un ex prefetto non si capisce a quale violenza politica si riferisce, ma insomma, e poi conclude, dice: ma nei governi di coalizione la troppa disinvoltura fa vincere le battaglie e fa perdere le guerre. Ecco, e con queste parole proprio da scolpire sul marmo, insomma, abbandoniamo la questione Draghi.
Mettiamo un'altra bella canzone.
La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta, di pazzo generale, diossina o colorante, da incidente stradale, dalle palle vaganti d'ogni tipo e ideale, da tutti questi insieme e da ogni altro male. Libera, 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 libera. Da tutti gli imbecilli, d'ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo è per amore, ai manichei che ti urlano o con noi o traditore. Libera, 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 libera. Dai poveri di spirito e dagli intolleranti, da falsi intellettuali, giornalisti ignoranti, da eroi, navigatori, profeti, mati, santi, dai sicuri di sé, presuntuosi e arroganti, dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti, dall'egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti. Libera.
Allora, questa è una vecchia canzone di Francesco Guccini e adesso torniamo ai microfoni qui da Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il numero di telefono. Nella seconda parte della mattinata parleremo con Atene per commentare, insomma, quello che sta succedendo riguardo allo sciopero della fame che ormai dura da quasi un mese, di Dimitri Koufonidas, che faceva parte dell'organizzazione 17 novembre. Dopo una lunga latitanza viene arrestato nel 2002 e adesso chiede di essere tolto dal regime duro del carcere di Korydallos e trasferito a un altro carcere. E parleremo anche, vediamo col compagno, delle manifestazioni che si stanno svolgendo contro la riforma dell'università, appunto, in Grecia. E poi ancora torneremo a parlare invece del piano governo Sogin per l'individuazione di un sito nazionale per il deposito delle scorie nucleari.
Questa volta avremo due collegamenti con Basilicata e Puglia per parlare, per sentire come si va organizzando la, se non la protesta, sicuramente la riflessione, i commenti, anche le mobilitazioni possibilmente nei confronti di questa decisione. e quindi insomma avremo due corrispondenze.
Adesso penso che ci toccano i vaccini, perché non si parla d'altro in questi giorni, non solo dei vaccini, anche da questa notizia appunto che i tamponi, quelli rapidi, diciamo, tamponi, insomma, non sono tamponi perché non tamponano ma analizzano direttamente il sangue, che sembrerebbero non registrare appunto la presenza di queste nuove varianti del virus che stanno molto allargandosi e sulle quali qualcuno dice che non c'è problema e qualcuno invece anche a livello internazionale si dimostra molto preoccupato. Del resto questo tipo di test, quelli appunto cosiddetti rapidi, già avevano manifestavano diciamo una fallibilità, una dei falsi negativi minimo intorno al 30%. Il Messaggero titola: la lotta al virus, vaccini più dosi da Pfizer e si accelera su Sputnik, che è il vaccino russo, che mi pare sul Lancet erano stati pubblicati i dati e si definiva efficace oltre il 90%. AstraZeneca agli under 55, qui c'era stato l'altalena, sì, lo diamo pure sopra, lo diamo, e invece rimane destinato alle persone sotto i 55 anni perché appunto non è stato testato oltre quell'età. Il primo obiettivo è raggiungere 14 milioni di somministrazioni entro la fine di aprile, si parla ovviamente dell'Italia, ma io la vedo complicata, e le regioni insistono per il prodotto russo, servirà l'autorizzazione dell'EMA. Poi c'è questa notizia invece dell'ok dell'AIFA, che è appunto italiana, ai monoclonali, quindi si parla di cura, efficaci sul 70% dei malati, ma non per quanto riguarda il virus mutato. E poi è il primo farmaco che cura l'infezione e non solo i sintomi, verrà dato a cardiopatici, diabetici e pazienti over 70, dice, una volta tanto essere anziani conviene. E poi invece uno studio: rischia di meno chi ha la bocca sana. Avere una bocca sana potrebbe proteggere dalle forme più gravi di Covid-19. Chi ha un'infiammazione gengivale severa infatti rischia il decesso con una probabilità quasi 9 volte più alta rispetto a chi ha la bocca sana. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Periodontology. La prevenzione e la cura delle malattie gengivali riducono il pericolo di complicanze in chi viene contagiato. E poi ancora dal Messaggero: contagi su, allarme varianti, in vista nuove zone rosse locali. Si valuta una stretta probabile proroga del divieto di spostamento tra regioni, le mutazioni sfuggono ai test rapidi, quella brasiliana già in Abruzzo e Umbria. E poi i dati che non vi sto a leggere, ma comunque ormai i decessi oscillano sui 500, 480 eccetera al giorno, per quanto si riferiscano a due settimane fa. Pure quelli di due settimane fa si riferivano a due settimane precedenti, le morti continuano a essere a questi livelli. E a Pescara il Covid hospital al collasso e i malati vengono trasferiti. E ieri ho sentito una intervista a non so chi dell'ospedale che conosciamo qui a Roma, soprattutto in zona sud-est, che è le figlie di San Camillo, come lo chiamiamo, o Vannini, che ormai è diventato tutto Covid, mantiene forse al CUP, ho visto che qualcuno ancora ci va, quindi qualche ambulatorio rimane, ma insomma pochissima roba. E diciamo, qual è il motivo di questa scelta? Che ha il pronto soccorso che si affaccia direttamente sulla strada, quindi è più comodo per chi arriva. E però è stato tolto a un quartiere popolatissimo un ospedale, per quanto convenzionato, che comunque era un presidio in ogni caso, insomma, per il quartiere, e adesso ne è privo, sia per diciamo le urgenze ovviamente, che per poi tutta una serie di visite.
Dagli altri quotidiani anche si parla abbondantemente ancora della pandemia dei vaccini, quindi il Corriere dice: vaccini, il piano per accelerare, entro marzo 13,5 milioni di dose, e si dice bisogna approvvigionarsi, c'è una dichiarazione di Sileri che dice bisogna trovare altre vie di approvvigionamento. e sul vaccino in particolare, sul virus, il Corriere dice: variante inglese focolaio nel bresciano, aumentano i nuovi contagi e le vittime. A Malpensa isolato il primo caso del ceppo sudafricano. E Fausto Baldanti, virologo, risponde agli interrogativi sull'efficacia dei vaccini, dice: non c'è nessuna evidenza che i vaccini siano inefficaci. Dice: oltre a Corsano, recentemente abbiamo isolato un focolaio più piccolo a Crema e uno a Cremona. Qualche settimana fa è stato chiuso un cluster in Abruzzo. La variante inglese ormai è sul territorio, ora diventa decisivo capire se questo può creare problemi alla campagna di vaccinazione. E poi per la variante sudafricana dice: su questa mutazione abbiamo meno teste, ma il caso si riferisce a un viaggiatore di rientro che si può isolare come nel caso di ogni malattia infettiva. E poi dice che insomma il problema dei tracciamenti è importantissimo ancora, e così. Sulla questione anticorpi anche il Corriere fa un lungo articolo: anticorpi monoclonali sì alla cura, però leggiamo dal Manifesto Andrea Capocci che ne scrive e dice: l'AIFA, sottolinea l'AIFA, costretta a dire sì, c'erano state pressioni, l'AIFA non aveva sospeso il giudizio, insomma, e non si decideva, non veniva a capo di una decisione se autorizzare o non autorizzare, e l'articolo mette in evidenza i pregi e i limiti. E infatti dice: con tutti questi dubbi, che poi riprende, l'agenzia aveva finora resistito alle pressioni dei fautori degli anticorpi, soprattutto per volere del direttore Nicola Magrini dell'AIFA. Come lui, molti esperti temono che tali terapie non siano facilmente praticabili in una condizione di emergenza come questa. La produzione è limitata, spiega Paul Sachs dell'Università di Harvard in un post sul sito del New England Journal of Medicine. Con l'attuale numero di casi le scorte si esaurirebbero in 2 settimane. È problematica anche la somministrazione. Un'infusione intravenosa di 3 ore da svolgersi in ospedale e da questo punto di vista i pronto soccorso non intendono certo bloccare così a lungo il flusso dei pazienti. Infine, la somministrazione dovrebbe essere fatta in ambienti ospedalieri frequentati anche da persone immunocompromesse e inoltre c'è la questione del costo elevato. Al governo usa ogni fiala di bamlanivimab, scusate ma è difficile perché è una sigla evidentemente, che è un anticorpo monoclonale. Ogni fiala di questo medicamento costa 1.250 euro. E visto il numero di pazienti potenzialmente coinvolti, questo metterà in difficoltà i sistemi sanitari pubblici dei paesi come l'Italia. Quindi, insomma, ci sono dei riscontri sicuramente positivi sull'uso di questi anticorpi monoclonali, ma le perplessità sono di questo e anche di altro tipo, perché poi di tipo clinico, diciamo così, ne abbiamo sentito appunto il rimando alla trasmissione di sabato scorso fatta con la corrispondenza con il Resto Burgio, dove insomma, pur non essendo lui un addetto ai lavori da questo punto di vista e quindi avendo premesso di non essere un tuttologo, ha risposto a delle domande che venivano poste anche da ascoltatori su questi anticorpi monoclonali. E detto questo, le notizie dall'interno sono, per rimanere in tema, che a Bergamo l'associazione, scusate, l'associazione Noi denunceremo verità e giustizia per le vittime Covid-19 e sta passando un momento problematico, perché ci sono accuse al vertice del gruppo, che ha 70.000 iscritti, quindi è un comitato sorto dal basso, come spesso accade, che ha raggiunto una considerevole dimensione e sta dando, diciamo, battaglia sulla questione delle responsabilità. Ricordiamo tutti le mancate proclamazioni di zone rosse, insomma tutte le vittime enormi, numericamente grandi che si sono verificate in zona, e beh, insomma c'è uno scontro interno che vede la base apparentemente contro i vertici di questa associazione, perché la decisione di uno dei due fondatori di abbandonare. E fai politica, sei giustizialista, la leader nel comitato per le vittime. E magari cercheremo anche di metterci in contatto con loro per avere una corrispondenza diretta nei riguardi di questa esperienza che sta seguendo da vicino tutta, per esempio, ma non solo, tutta la fase dell'inchiesta che c'è su questa vicenda, l'inchiesta della magistratura sulle morti di quel periodo là.
Non c'è in effetti moltissimo altro sui quotidiani, perché pagine e pagine, poi li trovo anche più smilzi oggi. Comunque, quindi andiamo a vedere qualcos'altro. Allora, c'è questo suicidio di questo ragazzo di 17 anni a Roma, che frequentava un istituto, ovviamente un istituto superiore, e che si è ucciso appunto impiccandosi. E le indagini sono andate avanti ed è emersa un'ipotesi atroce. Il ragazzo frequentava un istituto superiore della capitale, ma soffriva tanto, si sentiva umiliato da un docente. Il professore lo aveva preso in giro per gran parte dell'anno scolastico di fronte agli altri studenti, e il 17enne non avrebbe retto fino a togliersi la vita. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, che hanno trovato diversi riscontri soprattutto tra i compagni di classe e gli amici. È stato aperto quindi un fascicolo per istigazione al suicidio, e questo ragazzo aveva dei problemi di apprendimento, ne soffriva, e confida agli amici di sentirsi un bersaglio dell'insegnante, e mette anche qualcuno a parte delle sue intenzioni, ma come spesso succede incolpevolmente, nessuno pensa che poi sarebbe accaduto, e quindi si impicca. E passa del tempo dopo che il caso era stato derubricato come normale, se, insomma, dice l'articolo, se così si può definire un suicidio, e diversi compagni di classe iniziano a parlare, si fanno coraggio, raccontano appunto il malessere, chiamiamolo così, di questo ragazzo, e però questo a livello proprio di amicizia, ma i genitori ne vengono a conoscenza e ne mettono a parte gli inquirenti. E saltando di palo in frasca, quella notiziola che avevamo letto dalla prima pagina del Messaggero, l'arma segreta dei russi, la ritroviamo a pagina 14, attacchi con onde radio contro gli agenti stranieri, la sindrome dell'Havana, misterioso malessere che colpì i diplomatici USA a Cuba. E i problemi per Mark Polimeropoulos sono iniziati 4 anni fa, durante la notte in una stanza d'albergo a Mosca. Era un agente della CIA da 26 anni e nel corso della carriera aveva sperimentato di tutto, sparatorie, teatri di guerra, fughe, inseguimenti, ma quel giorno, che la notte, si svegliò nel mezzo del sonno con un forte senso di nausea, si alzò per andare in bagno, insomma stava molto male. E ha scoperto molto tempo dopo di essere stato vittima quel giorno di un'arma segreta che probabilmente è in mano dei servizi russi. Ancora le varie agenzie internazionali non ne conoscono il nome, come ignorano il modo in cui agisce, la sindrome che induce sulle vittime che ne sono colpite. Io mi chiedo come hanno fatto a determinare, visto che evidentemente non lascia tracce nell'organismo. e soltanto negli ultimi mesi la CIA sta ammettendo che bersagli individuali sono stati colpiti tra le sue spie e che in almeno 3 casi le vittime sono state raggiunte all'interno degli Stati Uniti addirittura. E il personale medico dell'agenzia sembra aver gettato la spugna nel tentativo di diagnosticare la fonte degli attacchi. E poi si parla appunto di questi diplomatici statunitensi che si sono sentiti male a L'Avana.
E dal Fatto Quotidiano invece riprende il Fatto Quotidiano la vicenda di Denis Verdini. È proprio una pagina intera. Denis Verdini ai domiciliari, pratica trattata in tempi record. Si rifà la storia, diciamo, di sinteticamente di Denis Verdini, cioè il 3 novembre Denis Verdini è stato condannato a 6 anni dalla Cassazione nel processo, quindi sentenza definitiva, nel processo per il crack del credito cooperativo fiorentino. 6 anni e 10 mesi di reclusione gli aveva inflitto la Corte d'Appello nel 2018, poi insomma in Cassazione e dopo sono diventati sono stati ridotti. E scarcerato immediatamente con tempi record, come dice l'articolo, perché le sue condizioni di salute eccetera eccetera eccetera, il Covid e così via, l'uva l'ova, come diceva lo sketch di Proietti. E fatto intervista a Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti di Roma Capitale, e per i detenuti meno noti dell'ex coordinatore di Forza Italia ci sono tempi molto più lunghi. La premessa è che l'ex senatore, detenuto dallo scorso 3 novembre in seguito alla condanna definitiva per bancarotta, ha pieno diritto, così si legge nella motivazione, alla detenzione domiciliare temporanea. Il tema, secondo Stramaccioni, però è un altro: perché solo lui e non anche gli altri? E spiega: ci sono detenuti che dopo 5 o 6 mesi ancora devono ottenere le visite mediche, molte stanze sono state rigettate negando la presenza del Covid. E nei giorni scorsi la garante capitolina e quello della Regione Lazio hanno preso carta e penna e hanno scritto all'ASL Roma 2. Ma guardate, l'ASL Roma 2 è competente, insomma, noi la conosciamo abbastanza, l'ASL Roma 2. Hanno scritto per potenziare la presenza dei medici tra le mura di Re Bibbia, visto che in alcuni reparti il medico non c'è, come al G12, dove imperversa ancora il focolaio. Non solo, nell'ultimo mese abbiamo presentato 30 istanze di sollecito per effettuare le visite mediche ad altrettanti detenuti che lamentano patologie che sono incompatibili con l'emergenza Covid. E però, insomma, di tutto questo non c'è traccia, e quindi ecco la documentazione un po' più dettagliata, diciamo, della vergogna di questa, proprio so vendette, no, che fa lo Stato quando si tratta di queste situazioni. Non ci sono altre parole per definirle.
Sì, non lo fa solo lo Stato italiano, come poi vedremo per la questione di questo compagno che Greco, si trova, sì. Greco, che si trova in sciopero della fame. Vabbè, poi lo tratteremo. Allora, ricorderete che ci sono due stati dei giorni scorsi, due casi di morte di due bambini che stavano collegati con TikTok, questo social, e che appunto poi sono giochi, vabbè, non so come definirli, di resistenza, che insomma si sono soffocati. TikTok pubblica un'intera pagina sulla Stampa: il nostro impegno per la sicurezza. In TikTok mettiamo il benessere della nostra community sopra ogni altra cosa. Per questo stiamo continuando a sviluppare nuove funzionalità e tool di sicurezza, incoraggiando a usarli. TikTok è riservato ai maggiori di 13 anni e continueremo a rimuovere profili che potrebbero appartenere a persone sotto l'età consentita. Questa è una missione di assoluta impossibilità di controllare. Ma come fai? Genitori e adolescenti possono accordarsi su linee guida di sicurezza utilizzando il collegamento familiare. Inoltre potete aiutarci segnalandoci profili che potrebbero appartenere a queste fasce d'età. Migliaia di persone in TikTok lavorano con impegno per offrire un'esperienza sicura e piacevole. Beh, da quello che ho capito mi sembra solo l'esibizionismo portato proprio all'estremo. Troviamo ispirazione nella passione e nella creatività della nostra community e continueremo a mettere al centro di tutto quello che facciamo. E parlando di questo, passiamo poi all'addio di Jeff Bezos, all'ex amministratore delegato di Amazon, che adesso è, cioè Bezos adesso è diventato presidente esecutivo. E allora Paolo Mastrolilli a pagina 20 della Stampa si chiede, vabbè, ma magari si è stufato, tanto è l'uomo più ricco del mondo? No, dietro alla sua mossa ci sono anche altre motivazioni personali e imprenditoriali. Ha avuto sempre meno problemi politici e d'immagine rispetto a Zuckerberg o ai fondatori di Google, perché Amazon era percepita come uno strumento utile ai consumatori che non aveva l'ambizione di manovrare la società dietro le quinte. Questa visione è cambiata a luglio, quando Bezos è stato chiamato per la prima volta a testimoniare in congresso davanti alla commissione antitrust, ovvero per chiarire se avesse usato i dati dei clienti per fare concorrenza sleale contro i loro prodotti. Ma l'audizione riguardava in generale i giganti dell'economia digitale, quindi Amazon, Facebook, Google, eccetera. Ciò ha attirato l'attenzione sulle molte attività di Jeff che vanno ormai assai oltre l'originario mercato via internet. La pandemia ha gonfiato i ricavi ma ha creato anche difficoltà. Diversi dipendenti di Amazon si sono lamentati per le condizioni di lavoro, ma questo credo succedesse da parecchio tempo, e una mezza dozzina è stata licenziata. Di riflesso, nel centro di Bessemer, Alabama, c'è stato il primo tentativo di formare un sindacato. Martedì scorso poi la compagnia ha accettato una multa da 62 milioni di dollari perché non aveva pagato le mance ai guidatori. Tutti i segnali di un cambiamento del clima che potrebbe aver convinto Bezos a conservare il controllo attraverso la presidenza esecutiva, lasciando però al successore Andy Jassy le prevedibili rogne quotidiane in arrivo. E poi c'è il Washington Post che ha portato Jeff allo scontro frontale con Trump, ciò lo ha spinto a scendere nell'arena politica generando inevitabili divisioni. Dietro però c'è più del desiderio di orientare il dibattito, sia l'ambizione di ridefinire l'intero modello dell'informazione. Infine, ma non all'ultimo posto, le iniziative imprenditoriali come la compagnia spaziale Blue Origin, dove Bezos punta a lasciare un segno storico anche maggiore di Amazon. E se non hai altro passerei alla cronaca, se no
all'estero.
All'estero, perché io qui di estero c'ho Rihanna che ha fatto un video contro Modi, mi pare poco.
Insomma, vabbè, è la società dello spettacolo, per cui queste cose ci stanno. La sostanza è questo sciopero enorme, gigantesco, insomma, con milioni di persone.
Ne parla il manifesto.
In India, che dura da parecchio tempo, sciopero di protesta contadina, inquadriamola così, insomma, ma evidentemente c'è dell'altro, no? Che proprio sovrasta le specifiche condizioni di queste persone, e ne parla, insomma, il blocco del web di Modi contro le manifestazioni è insomma un'altra delle cose che si è aggiunte e che ha fatto, diciamo così, aumentare ancora di più le proteste. E poi, sempre dal manifesto, non abbassiamo la testa, gli studenti sfidano Erdogan a un mese dalla nomina del rettore scelto dal presidente, la protesta a Istanbul cresce e quindi ci sono scontri continui con la polizia, manifestazioni, e il movimento, nonostante i quotidiani arresti durante le manifestazioni, non si placa e raccoglie la solidarietà del sindaco di Istanbul e di quello di Ankara, entrambi membri dell'opposizione, ma anche quella dell'ex ministro degli esteri, capo negoziatore con l'Unione Europea ed enfant prodigio del partito di Erdogan. Però si fa sempre più martellante la campagna di delegittimazione contro gli studenti da parte degli esponenti dell'esecutivo e dei principali organi di stampa, diventati uno dopo l'altro
pro-governativi dopo il tentato colpo di Stato del 2016. Insomma, c'è una normalizzazione pesante. Ancora poi un solito importante, indispensabile articolo di Michele Giorgio sulla Palestina. E Israele demolisce 3 case al giorno, 105 a gennaio, e ne leggiamo alcuni passi e lo raccomandiamo sempre di leggerlo, quello che scrive Giorgio dalla Palestina. Le ruspe militari ieri sono arrivate alle prime luci del giorno nella piccola comunità di Umsalkaya nel nord della Valle del Giordano. In pochi minuti hanno abbattuto tende, strutture in lamiera, lasciando diverse famiglie palestinesi senza un riparo. Un gruppo di attivisti si è dato da fare. C'è una telefonata
sull'India proprio. La prendiamo. Pronto?
Sì, pronto. No, niente, stavo sentendo la rassegna stampa e mi avevate accennato a questa storia dello sciopero in India, insomma, che prosegue da un sacco di tempo, eccetera. Siccome mi è capitato di seguirla un po' questa questione, al di là delle questioni, insomma, dei social, lì alla base c'è una storia che praticamente c'era un accordo veramente tra governo e contadini, per cui praticamente la gran parte del prodotto di questi contadini, che sono piccoli proprietari, sono insomma una cosa molto frammentata, di piccole dimensioni, il governo gli comprava a prezzo, diciamo, calmierato, e riso e tutte le altre cose che facevano. Ora il progetto che sta passando è che c'è una liberalizzazione in questo, per cui praticamente non gli comprano più niente e quindi c'è il mercato libero, cosa che praticamente ogni singolo contadino non può sostenere, e che diventa completamente appannaggio delle grosse multinazionali, da quelli dei sementi a quelli che chiaramente serviano staffetta di mercato, e quindi questi praticamente stanno alla fame, perché praticamente non riescono a reggere questo mercato, insomma, che c'è stato. Era solo per inquadrare un attimo qua la situazione.
Certo, no, questo infatti hai fatto benissimo a specificarlo. Fra l'altro è la cosa che colpisce è l'estensione di questa protesta. Noi stiamo cercando qualcuno,
sì, perché non so che percentuale di contadini che è, ma insomma è un'economia che si regge su quello.
Sì, sostanzialmente. Sì, sì. Va bene,
io vi saluto.
Grazie,
ciao.
Dante, ciao. E stiamo cercando, insomma, di avere un contatto, non con l'India, sarebbe superiore alle nostre forze, ma insomma con chi
si è occupato,
si occupa
del
da
problema,
tanti anni, conosce, è stato sul posto, non è semplice evidentemente.
Vabbè, finisco questo resoconto breve, insomma abbreviando la lettura dell'articolo, evidentemente, di Michele Giorgio. E insomma, i bulldozer dell'esercito fanno strage di case, sono 3 case al giorno e la media che vengono abbattute. La motivazione ufficiale è sempre la stessa: costruzioni abusive sorte su terre demaniali o riservate alle forze armate. Insomma, terre demaniali significa demanio, in questo caso sarebbe quello di Israele, sia la Valle del Giordano come la dobbiamo, del territorio israeliano. Insomma, qui ovviamente si rimanda alla questione originaria dei territori occupati e così via, tutte le risoluzioni dell'ONU disattese, all'indifferenza totale della cosiddetta comunità internazionale, Unione Europea, partiti, istituzioni, tutto quello che si vuole e compagnia bella. Non si dice assolutamente niente. Quindi, seguita questa cosa, nel 2020 l'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite dice: 848 case e strutture palestinesi sono state demolite o sequestrate dalle autorità israeliane, in prevalenza nella Valle del Giordano e nel sud della Cisgiordania. E dall'inizio dell'anno sono già 105 di questo anno. Il 2016 è stato il più duro, 1094 demolizioni. Dal 2009 a oggi 7353 strutture sono state abbattute e oltre 11.000 palestinesi hanno perduto la casa. I bambini sono i più colpiti. e intanto che l'anno scorso 518 appunto di bambini e ragazzi palestinesi e le loro famiglie hanno preso le case e hanno perso le case e i mezzi di sussistenza. Alla fine dello scorso anno l'esercito israeliano ha eseguito nella valle del Giordania la demolizione più ampia degli ultimi anni in una sola giornata, con 73 persone rimaste senza casa. E poi il problema sempre che riguarda i bambini, non vanno più a scuola, non ci hanno più possibilità, perché in queste condizioni insomma già vivi male e poi si perde tutto, diventi diventi inesistente. Ed è questo insomma l'inesistenza di questo problema, che se non si risolve questo non ci sarà mai in nessun'altra parte, in nessun'altra situazione del mondo, la possibilità di affrontare situazioni analoghe, perché quello palestinese deve venire veramente prima di tutti gli altri, proprio come paradigma di questo modo di gestire di questo apartheid, neocolonialismo che lì è particolare, ma che non c'è solo lui, evidentemente.
Passiamo alla cronaca di Roma. Sì, allora intanto dal Messaggero c'è un articolo che fa un po' chiarezza su quest'uso dei monoclonali. Sono la richiesta all'AIFA l'AIFA ha dato il via libera all'uso di due anticorpi monoclonali con alcune condizioni per una categoria limitata. In parallelo, questo è anche uno studio. Allora, cosa dicono dallo Spallanzani, in particolare da Emanuele Nicastri, direttore malattie infettive alta intensità? Ha parlato di casi selezionati, cioè di persone che hanno una carenza di anticorpi, di possibilità di produrre anticorpi, quindi sono immunodepressi per patologie, per situazioni comunque genetiche e così via, e quindi il virus rimane parecchio, quindi non viene dato all'inizio della malattia, ma viene dato dopo un po' di tempo, e sembra, dice Nicastri, che hanno dato su queste particolari categorie buoni risultati. Mentre negli Stati Uniti invece è già previsto l'impiego in pazienti curati a casa o poco sintomatici per prevenire la progressione della malattia. Poi allora vediamo le altre notizie. I vaccini under 55 nel piano entrano professori e autisti di autobus. E poi scusate che giro la pagina. Roma Capitale, il piano per trasporti e opere, metro C fino a Piazzale Clodio, voglio proprio vedere. E poi la pagina su Draghi, premier tra la gente, giochi in uscite con il cane, già io non ne posso più, figuratevi dopo. E parla il rettore dell'Istituto Massimo, che avrà visto le pagelle, non so se era contemporaneo. E poi vediamo se c'è altro, ma non mi fa. Ah, ecco, c'è un articolo sulla querela annosa del problema dell'ATAC. ATAC non rispetta i patti, così l'azienda può saltare, lo dice il tribunale che giudica il piano di rientro per evitare la bancarotta alla municipalizzata, ritardi nei pagamenti dei creditori e i mobili non venduti, queste le criticità. E ritardi, immobili invenduti, mancati pagamenti e lavori a rilento, così è a rischio il piano concordatario di ATAC. I tre commissari del tribunale fallimentare hanno inoltrato un lungo documento, 12 pagine, in cui sollecitano la municipalizzata dei trasporti a provvedere a quanto stabilito nel concordato, il piano di rientro studiato nel 2017 per salvare dalla bancarotta ATAC. L'azienda si era impegnata fino al 2021 con una prima tranche di pagamenti cash per il 31% dei crediti, tutto il resto con obbligazioni, com'è quando nei tribunali americani sanciscono la condizionale, tot cash e tot in obbligazioni, con le operazioni finanziarie a favore dei 1200 creditori che però non sono avvenute nei tempi previsti. I commissari scrivono inoltre: c'è un concreto rischio di inadempimento della proposta concordataria e non è neppure ipotizzabile la sopravvivenza dell'ente societario nell'ipotesi in cui non venga onorato l'impegno di pagamento per i creditori. Quindi vi rendete conto, rischio appunto del fallimento della compagnia di traffico urbano.
Io dal Corriere della Sera prendo, secondo me la notizia più importante è questa: detenuta uccise i figli in carcere e il PM dice adesso ha deciso di processare la psichiatra che avrebbe dovuto tenerla in cura, e mi sembra una notizia importante. Non ha mai visitato Alice Sebesta, la mamma affetta da un disturbo schizofrenico che ha ucciso in carcere i figli di 6 e 19 mesi durante la detenzione, nonostante le ripetute richieste di intervento provenienti dalla vice direttrice del carcere. E così ha finito per non valutare le condizioni psichiche della detenuta assolta dall'accusa di omicidio volontario per un vizio totale di mente, dopo che il 18 agosto del 2018 Sebesta ha gettato dalle scale Falt e Divine ammazzandoli, cioè i propri figli. Ora alla dottoressa viene contestato l'omicidio colposo e se la cava l'amministrazione. Io capisco che la magistratura il reato penale è individuale e quindi qui te la prendi con chi aveva la responsabilità diretta, ma qui c'è da mettere sotto accusa di nuovo, certo. Questi sono quei casi che dimostrano che è tutto il sistema che non va, insomma, no? E quindi quando noi
così solerti,
ci insistiamo,
no?
sulle condizioni, sul carcere in quanto tale e così via, perché è questo, poi che la direttrice abbia fatto le sollecitazioni, ho capito, ma qui si assolve tutto, poi alla fine un capo espiatorio si trova sempre, in questo caso la dottoressa ci avrà le sue responsabilità, ma il sistema carcerario quando è che ci si mette mano e così via, insomma, volendo essere dentro una logica umana eccetera eccetera, insomma.
Che quando si tratta di Verdini invece è sollecito, insomma. Allora finiamo qui la rassegna stampa, questa era Onda Rossa 06 49 17 50. Vi sollecitiamo come sempre a contribuire alla vita economica di Radio Onda Rossa, andate sul sito www.ondarossa.info, cliccate su sostieni e lì trovate tutte le indicazioni per la modalità che vi è più comoda. Allora adesso 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, poi riprendiamo la mattinata con una corrispondenza da Atene per parlare dello sciopero della fame di Dimitris Kofundinas, e per il quale addirittura una sessantina di medici in Grecia hanno fatto un appello, hanno firmato un appello molto toccante, fra l'altro, perché fra l'altro dicono concludono strusci contro la copertura del microfono. E il tentativo di incriminare e stigmatizzare chi difende i propri diritti non ci scoraggia, perché riteniamo più critica la difesa dello Stato di diritto. La traduzione è un po' così, però il senso è che si rendono benissimo conto che poi verranno, diciamo, appunto incriminati e stigmatizzati, magari loro, oltre a stigmatizzati sicuramente, ma si parla del fatto che in questo momento, qualsiasi sia il suo passato, la sua condanna, Dimitris Kofundinas sta difendendo la propria vita e chiede l'ottemperanza delle leggi che pure sono in Grecia. E allora adesso appunto un po' di musica e ci sentiamo fra un pochino.
Awes and fear is fear itself. Check out your own backyard before you check out